Allora vi saluto tutti quanti, sono Francesco, Claudio non c'è, siamo qui per la trasmissione appunto Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. Claudio appunto è in ferie, di conseguenza ci sono soltanto io in regia. Però appunto ricordo che questa è una trasmissione appunto religiosa, che è la loro tematica principale che affrontiamo è il paganesimo non come visione archeologica o come visione culturale, ma come visione religiosa, proprio come visione della propria esistenza, della propria realizzazione, non come un qualcosa che rimane nella cultura staccato dalle persone, ma come qualcosa che è legato alle singole esistenze e ai singoli individui. Il paganesimo non si costruisce tramite appunto teorie, dogmi, fedi, conoscenze strane, ma si costruisce giorno per giorno con la propria esistenza e col proprio agire. Il paganesimo non è trasmesso tramite riti, formule, dogmi vari, ma è sempre realizzato con le persone lo realizzano, le persone appunto compiono cose del paganesimo. Di conseguenza non è una religione che ha una rivelazione, non è una religione che porta la fede, non è una visione che appunto ha delle gerarchie o ha dei dogmi strani. Tutto quanto è in questa esistenza, in questa vita. La cosa essenziale dell'uomo è realizzare la propria esistenza, non c'è promessa di un al di là migliore o peggiore, non c'è inferno, non c'è paradiso, non c'è qualsiasi altra promessa strana. Il paganesimo appunto è sempre un incitamento, un invito, una richiesta all'uomo di vivere la propria esistenza, di realizzare la propria esistenza, di non delegare niente a qualcosa che sia esterno alla propria vita e alla propria scelta e alla propria capacità. Allora, lo scontro principale appunto che può avvenire all'interno del paganesimo è lo scontro che si verifica quotidianamente e da alcuni secoli con il monoteismo. Il monoteismo rappresenta sempre la visione più terrificante, la più paurosa, la più dannosa che possa esistere per l'esistenza, in quanto sottomette ogni singolo individuo, ogni comunità, ogni paese, lo sottomette appunto a una volontà di un Dio creatore che non esiste. E con la volontà di sottomissione si può fare qualsiasi cosa. Il fatto poi che le persone giustamente non riconoscano il Dio creatore, perché non esiste, non è possibile concepirlo, non è possibile vederlo, non è possibile concepirlo in quanto è pura follia, è pura fantasia, provoca nei monoteisti una profonda rabbia e di conseguenza i monoteisti vanno a vendicarsi con le varie crociate contro gli infedeli, con le varie inquisizioni, con le persecuzioni, con gli assalti a qualsiasi dimensione che non sia quella della sottomissione che il monoteismo pretende. Uno degli strumenti fondamentali che il monoteismo utilizza per annientare le persone è il concetto di fede. Il concetto di fede è soprattutto il concetto appunto di sottomissione a questa fede. La fede, noi lo diciamo sempre, è un qualcosa che è assurdo, che porta all'ignoranza, che porta all'abbandono delle proprie capacità, che porta appunto all'abbandono di qualsiasi possibilità. E questa tematica, che la fede sia qualcosa di assurdo, di incredibile, di dannoso, non è una visione che hanno soltanto i pagani. Ogni persona che è libera nel proprio intelletto, che è libera nel proprio sentire, nella propria capacità di intellettiva, si rende conto che il concetto di fede che i monoteisti vanno a propagare, vanno a sostenere, è sempre assurda, è sempre folle, è sempre pericolosa. Anche perché la loro fede è sempre una rinuncia all'intelligenza, alla logica, al raziocinio degli individui, ma è anche sempre anche una rinuncia a quello che l'individuo può percepire, che può vedere. Diciamo appunto che la tematica della fede è la tematica principale di ogni monoteismo, e come monoteismo parliamo sia degli ebrei, parliamo sia appunto dei musulmani, parliamo dei cristiani, dei cattolici, dei protestanti, cioè tutti quelli che si ricredono nella Bibbia o in un Dio creatore o in un Dio salvatore. I pagani non hanno questo, non hanno un Dio creatore, non hanno un Dio salvatore e non hanno nessun profeta. Il monoteismo si caratterizza proprio per questo, per avere sempre un qualcosa che viene dall'esterno, che viene a insegnare, a proporti qualcosa che tu non conosci. Noi diciamo che tutte le conoscenze possono essere fatte dall'individuo. L'uomo ha la possibilità, ha la volontà, ha la voglia, se non rinuncia a questa sua caratteristica, di conoscere tutte le cose, di percepirle, di vederle, di sentirle. Ha la possibilità di percepire il mondo, di vedere il mondo. Non ha bisogno di filtri, non ha bisogno che qualcosa gli venga frapposto, qualcosa che si metta sopra per poter percepire il mondo. Il mondo è autosufficiente e chiamiamolo autarchico, nel senso che non ha bisogno di aggiunte esterne. Guardare la realtà, guardare il mondo, percepire il mondo è più che sufficiente, nel senso che i nostri occhi, i nostri sensi sono più che adeguati, sono basilari per comprendere la realtà, per comprendere il mondo, per sentire tutto. Non c'è bisogno di insegnare alle persone a guardare. Certo, il bisogno di insegnare o di dire di guardare deriva dopo 15 anni di monoteismo, ma a nessuno insegna a guardare, perché basta soltanto avere lo sguardo libero, guardarsi attorno e si percepisce come il mondo sia un qualcosa di vivente, come sia pieno di divinità, sia pieno di cose, sia pieno di vita. E di conseguenza il semplice sguardo, l'osservare in maniera non con pregiudizio come fanno monoteisti, ma in maniera libera, osservare i prati, gli alberi, il cielo, il sole, ci rende conto che noi viviamo all'interno di un cosmo che è vita, che è molteplice, in cui tutti quanti gli esseri che noi osserviamo, che guardiamo, che comprendiamo, hanno una loro volontà e hanno una loro capacità. La volontà degli esseri che sono intorno all'uomo, quella di diventare quelli che sono, di rimanere fedeli alla loro natura, non li deriva dal fatto che un Dio creatore o un qualcuno gli abbia stillato l'anima. Questi esseri che sono attorno a noi, che sono, può essere anche il sole, che sono anche le piante, che sono anche i prati, che è anche l'erba, in sé ha tutte queste capacità, in sé ha la volontà. Nessuno gli ha instillato questo, nessuno gli ha introiettato questo. E diciamo semplicemente anche un'altra cosa: gli esseri che sono attorno a noi non rappresentano niente, sono solo se stessi, non sono la rappresentazione o l'emanazione di un Dio, non sono un qualcosa che raffigura un Dio o un creatore, raffigurano solo se stessi, sono solo se stessi e di conseguenza sono solo la loro natura, e la loro natura è divina. Allora, appunto, riprendo, ho avuto una telefonata di un'ascoltatrice folle e pazza che invitava gli ascoltatori di Radio Gamma 5 ad ascoltare Radio Maria. Io dico sempre: se voi avete un pessimo gusto potete benissimo ascoltarla, anzi quei cristiani che stanno qui a tormentarsi, a comprendere qual è il fallimento della loro esistenza, sono liberi di cambiare frequenza. Io li invito tranquillamente a non ascoltare questa trasmissione, andarsi ad ascoltare Radio Maria, a me non crea nessun problema. D'altronde noi, io dico sempre, come pagani siamo responsabili della nostra esistenza. Se qualcuno vuole annientare la propria esistenza, è libero di farlo. L'importante è che non mi nuoccia, l'importante è che non nuoccia alla cultura, al paese, alla natura in cui vivo. Se un cristiano appunto vuole suicidarsi, è libero di farlo e lo faccia. Logicamente cosa succede? Che il monoteista e il cristiano sono sempre tristi, sono sempre miseri figuri, sono figure di falliti, fallimentari, sono gente che porta, quello che diceva Nietzsche, il risentimento verso la vita. Da cosa deriva il fatto che questi monoteisti abbiano questo risentimento verso la vita? Dal fatto di aver rinunciato ad ogni cosa, ad ogni capacità, ad ogni intelligenza, a qualsiasi iniziativa. D'altronde, i cristiani, i monoteisti hanno sempre la fisima, hanno sempre la malattia, hanno sempre la follia di pensare che quello che fanno non serve a niente, perché ci sarà un Dio che li potrà giudicare, che giudicherà e li porterà appunto da qualche altra parte, che gli darà qualche premio. Ma noi sappiamo sempre che la predicazione cristiana è sempre una fregatura. Allora, come vedete, sono incredibili anche gli ascoltatori monoteisti che stanno ascoltando la trasmissione. Adesso ho appena chiamato un ascoltatore che si lamentava del fatto che io parlassi male di chi è sottomesso. Ma certo, io dico, non parlo male di chi è sottomesso, io dico soltanto che chi è sottomesso è libero di farlo. L'importante è che non porti danno. La pretesa poi dei monoteisti, quella di non parlare male o di non essere, di non dare un giudizio, di non dare una valutazione, è sempre folle, perché secondo loro, nella loro follia, soltanto il loro Dio ha il diritto al giudizio. E noi diciamo che questo è falso, prima di tutto perché il loro Dio non esiste. Seconda cosa, non esiste nessuna prova che quel Dio esista ed esisterà. E di conseguenza noi diciamo chiaramente che la loro pretesa di parlare bene è assurda, perché di fronte alla criminalità del monoteismo, di fronte alle criminalità dell'Inquisizione, non si può parlare bene, cioè nel senso che non si possono avere parole o non si può sorvolare, bisogna sempre denunciare questo. Nel momento in cui i monoteisti percorrono questo pianeta e lo annientano, lo distruggono, nel momento in cui fanno qualsiasi cosa pur di annientare la vita, non si può parlare bene, cioè nel senso che bisogna usare delle parole pesanti, delle parole dure verso questa follia monoteista. Di conseguenza questa noi la useremo sempre, perché il monoteismo non ha diritto a nessun rispetto. Allora, visto che ci sono varie chiamate, do il via alle telefonate già adesso. Sì, pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Ciao, sono Alessandro.
Sì.
Volevo un attimo dire a questi qua di signori cattolici, no?
Sì.
Ebrei, cattolici e anche ebrei, diciamo, se fosse qualcuno in ascolto.
Sì, a tutti i monoteisti, diciamo.
Sì, ecco, bravo. E oltre che a leggere la Bibbia, che mi ho sempre detto anche qua altre trasmissioni, no? Leggia e leggetela con la mente libera, vi dico che dopo un centinaio di pagine, se riuscirei ad arrivare a 100 pagine, la butte via. Prima roba. Seconda roba, volevo dirvi, no? A livello storico, parliamo a livello storico,
sì.
No? Io adesso mi metto né da cattolico né da non cattolico e via dicendo, no?
Sì.
Provo a mettermi a livello indipendente, diciamo, no?
Sì.
Ecco, bene. A livello storico, no, voi monoteisti, specialmente cattolici cristiani, informatevi per cortesia come è nata questa religione. No, quando
sì.
Voi vi siete informati come è nata questa religione, no, avete capito l'80% di cosa voi avete perso. Cioè la vostra anima, la vostra vita, il vostro interiore che vi butta via
sì.
Su una falsità. Allora mi vi dico in due parole, no, dopo vi saluto. La religione cristiana cattolica, no, è nata tramite l'Antico Testamento dell'ebraismo, giusto?
Sì.
Ecco, l'ebraismo è nato come? Perché a quell'epoca, no, la terra era popolata da diversi popoli, no?
Sì.
Ecco, e tra cui anche gli ebrei. Gli ebrei a quel tempo era un popolo, no, molto piccolo di numero.
Sì.
Ed era abbastanza soggettata alla schiavitù dagli altri popoli che gli era molto più numerosi. Allora gli intelletti, tra virgolette, cioè quelli che erano un po' più sensibili d'animo dentro, no? Io ho visto che i greci avevano una sua religione, gli egiziani ne avevano un'altra e avanti sempre, no? Gli ebrei erano sempre, io faccio un paragone di questi due,
Sì, sì.
Ecco, dopo ce n'erano anche qualcun altro, io adesso. Ecco, ho visto che gli era un po' sbandai, che aveva un qualcosa, no? Erano sempre schiavizzati dall'uno o dall'altro. Allora cosa che hai fatto? Un po' scoppiazzando di qua, un po' scoppiazzando
sì.
Di là, però di base hanno messo, no? Alla popolazione stessa loro, no? Quelli più intelligenti, ripeto, e che hanno inventato una religione di avere un Dio che se tu ci credi ciecamente
sì.
Lui ti salverà. Hai capito?
Sì.
Per dare una speranza a questo popolo ebraico di riuscire a.
A tenerlo assieme?
Come, scusi?
Sì, a tenerlo assieme, a farlo sopravvivere.
Sì, a farlo sopravvivere e di avere una forza per andare avanti.
Sì.
Ma allora io vi chiedo una cosa, cattolici, no? Cristiani e anche ebrei. Ma come pensate, no? Che 5 mila anni fa, 6 mila anni fa, quando è nato l'ebraismo, ecco, ancora tuttora queste robe qua possono valere? Ragazzi, 5, 6 mila anni fa, 8 mila anni fa, potevano. Cioè, io posso anche questa religione qua, no? Attento, secondo il mio parere.
Sì.
Anche, com'è che mi sfugge il termine, comunque gli posso dare anche atto, ma 5, 6 mila anni fa, per tenere unito un popolo.
Sì.
Ma adesso come adesso, che andiamo sulla Luna, siamo andati sulla Luna, abbiamo i computer, abbiamo internet, abbiamo di tutto, per fare un esempio, per fare un esempio.
Sì, se non è chiaro,
dire,
chiaro.
Voglio dire, adesso come adesso abbiamo diciamo delle conoscenze che se a livello che se uno di noi, per fare un esempio, no, ipotetico, ritornasse a quei tempi là, potremmo essere noi un Dio,
sì.
Dio delle conoscenze che abbiamo, come faremo a pensare e credere ancora a una cosa, cioè che è stata fatta da che persone ha? Cioè,
inventata poi.
In appunto, ma già da questo si capisce tutto, cioè secondo me qua non c'è il discorso di ma tu no, ma cioè, c'è poco da fare, la storia dice questo, la storia non quella del Papa, cioè la storia
sì.
Libera, parliamo di storia libera.
Sì, io sono d'accordo con questo.
Ecco, dice che questa religione qua all'epoca è stata fatta per dare una speranza a un popolo che era sempre schiavizzato da altri popoli che erano in sovrannumero, come no?
Sì.
Ecco. E allora basta, no, cerchiamo di mettersi via e cercare più che altro di guardare l'essere umano, no? Cercare di migliorarsi noi altri, perché dopo infine la anche un problema questa religione qua, no? Mi vedo anche sulle cose che stiamo adesso, no?
Sì.
Che dopo infine qualsiasi sbaglio, no, che l'essere umano fa, chi che sia cattolico o cristiano, dà sempre la colpa a qualcos'altro, a qualcun altro, a qualche
altro. Al tentatore.
Non dà mai, alzate l'attentatore e via dicendo, non dà mai la colpa a se stesso.
No.
Ragazzi, iniziamo a capire che siamo noi, se sbagliamo siamo noi, non è nessun altro.
Che siamo responsabili. Ciao,
buon proseguimento.
Certo che quello che ha detto l'ascoltatore ha pienamente ragione, ricordiamo sempre questo di responsabilità. Sì, pronto?
Ciao Alessandro.
Veloce.
Sì, sia veloce. Voglio mettere a fuoco un pensiero, questo ve lo dico. Il pensiero di cui pare che sia stato chiarificato il motivo che il terzo mondo si moltiplica a dismisura mentre avanti veniamo sterilizzati. Io se vi spiego. Il discorso è scatenante in quanto l'autorità che si costruisce dal denaro, dalla politica, dalla religione e da tutto, del monopoterismo, del fatto che terrorizza il mondo, Quando che non mi ha detto che l'Egitto, gli Arabi Siri, chi che sia, sia sta religione, che sia stato caduto qualcosa, è stato distrutto da Israele perché non è mia schiavo, lui che aveva potenzialità intellettiva, fisica, morale, che aveva rubato dall'Egitto, allora ha distrutto. Come avanti qua, gli ebrei si distruggono tutti, e si distruggono la nostra gente. Quello che è la sottomissione nostra, che è la sottomissione che dice che, come diceva prima, che si espressa qui che si è sottomessi, non è quello il discorso. Il discorso è che quello è scatenante, quello è che noi avanti abbiamo paura e veniamo stresa, mentre il terzo mondo che ha paura come avanti si moltiplica, e non si moltiplica per capire avanti, non per aiutare l'ebreo che ne condiziona la vita, il capitale che ne condiziona la vita, i signori che terrorizza il mondo, che fa l'alto e basso chi vuole il mondo intero. Cioè voglio dire che è scatenante la nostra autorità, è scatenante verso il terzo quarto mondo che si moltiplica perché non ha di essere resa. Cioè è una risposta pacifica a quello che è la realtà della fine del deterioramento dell'universo, perché gli afferma il mondo da 2000 a sta parte, anche prima forse, e sempre fermo, non altro come cercare di aumentarlo, di farlo andare, perché un fatto guerra mondiale, un fatto una storia, un fatto l'altra, e non altro siamo sempre, e non mai accettare la sopravvazione di questa gente qua, e ora il mondo si sveglia, e voi moltiplicate, fa paura di soccombere, come che soccombiamo avanti adesso, chi gli sarà io?
Va bene. Va bene, perfetto, grazie. Ciao. Alessandro, ciao.
Sì, dicevo appunto, tra l'altro dell'ascoltatore prima, aveva perfettamente ragione, cioè nel senso che il monoteismo non è mai qualcosa di autentico, è sempre qualcosa di inventato, qualcosa che è elaborato, qualcosa di falsificato. Penso che se nella storia possa esistere qualcosa che è più ampio della falsificazione, esiste il monoteismo. Il monoteismo è sempre una falsificazione di tutto, è sempre una menzogna. Anche storicamente non esiste nessuna prova dell'esistenza di un monoteismo originale, non esiste mai nessuna prova che documenti l'affermazione di qualcosa di chi sia autonomo del monoteismo. Il monoteismo è l'invenzione di qualcuno che ha avuto la capacità di trovare il sistema per poter mantenere un gregge. Logicamente è un sistema come gli altri, però non è il sistema migliore, non è il sistema che permette all'uomo di vivere e di vivere meglio, di entrare in contatto. Logicamente creando soltanto quel tipo di monoteismo si creano anche delle follie, si creano anche delle malattie, si crea sempre un qualcosa che è dannoso per la vita. Sì, pronto?
È Armando.
Sì.
Ciao.
Ciao.
A proposito dell'origine del monoteismo, guarda che al basso.
Sì.
Vorrei dirti un libro che sono le ultime ricerche storiche.
Sì.
Non so se lo conosci già. Le tracce di Mosè.
Ne hanno fatti parecchi su argomento, comunque questo non l'ho presente, questo testo.
Questo qui è proprio di due archeologi storici israeliti che dicono completamente che tutto ciò che è stato fatto prima del 700 a.C. è completamente frutto letterario di quell'epoca, è in base all'archeologia.
Sì, beh, sai.
Questo qui completamente ha sotto l'aspetto storico archeologico, dicendo che tutta la Bibbia antecedente al VII secolo è completamente frutto letterario e basta.
Sì, ma infatti questo si sa benissimo.
Lo documentano con prove archeologiche.
Sì, sì, ma guarda, cioè, non esiste nessuna prova archeologica a favore del monoteismo come se lo raccontano.
Voglio tanto segnalarti.
No, ma grazie per il libro, casomai. Appunto.
La Bibbia fra storia e mito, Carocci editori.
Beh, conosco la casa editrice, ha fatto anche diversi libri interessanti la Carocci.
Questo qui è proprio l'ultimo che ho trovato, penso proprio storico, da due ebrei, insomma, non da due completamente storici, avulsi completamente da quella religione.
Sì, sì, ma difatti guarda, ci sono tantissimi storici ebrei che dicono chiaramente che il monoteismo è un'invenzione, che è uno strumento politico, che è qualcosa di falso.
Questo qui è proprio l'ultimo ritrovato, proprio tutte le ultime gli ultimi siti archeologici degli ultimi vent'anni, completamente ricondotti in delle tracce storiche, insomma.
Ma in caso mi andrò a recuperarlo, grazie per la segnalazione.
Ci vediamo.
Va bene, ciao.
Ciao.
Sì, infatti appunto l'ascoltatore ha pienamente ragione, cioè nel senso che anche storicamente dal punto di vista scientifico non esiste nessuna prova che il monoteismo abbia un qualcosa che sia al di là dell'invenzione umana.
Sì, pronto?
Scusa, ma mi sono dimenticato una parola sola.
Sì.
Tradita l'umanità, la tradita il cristianesimo, no a Mosè, Dio che signor lì. Quando che il Bacan, che tradito, che ha avuto soddisfazione di maniera la testa dei poeti, perché venivamo dalla terra, non di tutti, la madre terra, è l'unica tradita la terra, tradito, perché il Bacan, che ha avuto soddisfazione di maniera la testa dei pigui, e che tradito l'umanità, che Cristo ha, chi ha inventato.
Va bene, d'accordo Alessandro. Ciao. Chiaro, ciao. Sì, no, quello che appunto è significativo ricordare è che appunto non esiste nessuna prova storica del monoteismo. Il monoteismo purtroppo è qualcosa che si è solidificato nel tempo, che è stato pianificato, costruito d'artificio. E cosa hanno fatto i monoteisti? Hanno proiettato nel passato la loro invenzione, ma prima di tutto anche il Dio creatore è una pura invenzione. Non esiste nessun riferimento a un Dio creatore che possa esistere o ci sia.
Sì, pronto?
Pronto, ciao, De Bruno.
Ciao.
Attento a voi a proprio parlare così, chissà che Alessandro mi senta, proprio per i contadini.
Vabbè, sì, piano, questa non è la trasmissione di agricoltura, questa è una trasmissione religiosa che parla di paganesi.
Scusami.
Ora. Niente, va bene.
E ora tiro in parte tutto e mi ritiro.
Bene, d'accordo.
Bene, ciao.
Sì, quello che appunto voglio ribadire è che il nostro dibattito, il nostro argomentare è sempre riferito a una dimensione religiosa. Il fatto che noi facciamo polemica o scontro col monoteismo è perché il monoteismo pretende di essere l'unico depositario di qualsiasi conoscenza, mette sempre degli altri nelle condizioni di inferiorità, e poi il monoteismo ha sempre la malattia, il concetto della persecuzione degli altri perché deve portare una fede. Noi pagani non abbiamo bisogno di portare fede, noi diciamo sempre agli uomini non dovete essere soggiogati a niente, dovete essere liberi di cercare e di comprendere, dovete essere responsabili della vostra esistenza, questo è che noi chiediamo. Noi non facciamo un invito come pagani a credere in qualche divinità o si può anche fare, è anche bello farlo, ma questo uno lo fa in base alla propria sensibilità. Noi diciamo chiaramente, ogni uomo ha tutti gli strumenti, ha tutte le capacità per osservare il mondo, per comprendere la propria esistenza, per gestire la propria esistenza. L'esistenza dell'individuo è la cosa più essenziale, più radicale e più fondamentale che possa avere. Tutto quello che l'individuo fa in questa esistenza è basilare. Non pensate che quello che fate in questa esistenza venga scontato, venga premiato in un al di là, perché di questo al di là noi non abbiamo nessuna prova, e neanche come pagani non vi parleremo mai dell'al di là. Noi diremo che l'al di là è un qualcosa che viene dopo la morte, ma siccome noi siamo esseri viventi e non riusciamo ad andare oltre la morte, e la morte rappresenta il nostro cambiamento di stato, di situazione da cui noi possiamo soltanto immaginare le cose, noi non vi parleremo dell'aldilà, noi vi parleremo della vita che state facendo, dell'esistenza che state conducendo, e di conseguenza questo è fondamentale. Noi diciamo sempre, guardate che prima di voi non c'era nessun Dio creatore e che dopo di voi, dopo della morte, sarà quello che voi avete costruito in questa esistenza. Di conseguenza noi diciamo sempre di vivere al meglio, di fare il meglio, il possibile che è a disposizione dell'uomo. Soltanto appunto lottando, soltanto vivendo, soltanto agendo è possibile realizzare la propria esistenza, realizzare qualcosa, realizzare se stessi. E quello che va realizzato non va realizzato con un fine salvifico, cioè di salvezza, di essere salvati, ma va realizzato perché la vita deve essere vissuta al meglio e nella migliore condizione possibile. Sì, ricordo per chi vuole intervenire i numeri che sono 049 700 700 e 049 700 238. Sì, pronto?
Sì, sono Paolo da Venezia.
Sì, ciao.
Scusate, ma ho appena acceso la radio,
sì.
Quindi non so... Ma volevo farvi una domanda, se ci fossero le prove di questo, di questa entità...
Non c'è nessuna prova.
Ah, ma dico, se ci fossero sarebbe facile credere, cioè...
Assolutamente, ma non c'è, il problema non si pone, cioè con il sé, con il ma, si può costruire qualsiasi cosa, però non si può costruire l'esistenza.
Ma è chiaro che la fede è una scelta.
La fede è un errore, è una menzogna.
siamo liberi di credere, ma, cioè di non credere, ma anche di credere.
Ma di credere significa rinunciare alle proprie capacità, al proprio intelletto, alla propria possibilità. È un'autocastrazione, chiaramente, nel senso,
cioè, lo dite voi.
No, è un dato di fatto, cioè, nel senso che perché io devo rinunciare alla mia intelligenza, alla mia conoscenza, perché devo rinunciare ai miei sensi?
Ma ognuno è responsabile delle proprie scelte.
Ma cos'è responsabile?
Si tratta di maggiorenne, vaccinato e...
Ma questo non è sufficiente. Scusa, e come ti poni di fronte a chi non ha fede e chi non accetta la tua visione?
Lo rispetto come...
Lo rispetti come?
Perché anche, allora anche tra le diverse religioni... E sono giustificate le guerre.
Le guerre di religione vengono soltanto tra chi ha fede, tra chi è fedele ebreo, fedele musulmano ed è fedele cristiano. Soltanto chi ha fede fa le guerre, perché logicamente vacilla talmente tanto, talmente instabile, che deve fare la guerra contro chi non ha la fede simile. Cioè soltanto chi ha fede fa le guerre sante, soltanto chi ha
fede. La religione adesso, ecco, il solito discorso, che è uno strumento che poi viene sfruttato a fini, può essere tanto a fini di bene come a fini malvagi.
Sì, ma vedi, l'esistenza non è uno strumento, l'esistenza è l'essenza. Sì, cioè, nel senso, la vita non può essere usata, gettata, riciclata, buttata, non è uno strumento, è la base, non si può rinunciare alla base.
Messaggio di Cristo.
È un messaggio criminale, offensivo verso la vita, è un messaggio criminale.
Questo è... Non potete fare affermazioni esatte.
Certo, lo fa Cristo, se Cristo predica qualcosa di criminale.
È l'unico messaggio di...
Assolutamente, questo qua soltanto significa mettersi le fette di salame sugli occhi e di vedere quello che non c'è. Logicamente si è talmente rassegnati alla visione cristiana che si pensa che Cristo abbia detto qualcosa di positivo, ma Cristo ha detto soltanto delle grandi cavolate, che è posto dei grandi crimini. Tutto quanto qua, cioè, non esiste nulla, insomma. Io dico come...
Questo è...
Ma vedi, ti faccio un discorso...
È vilipendio la religione.
Assolutamente no, è un discorso...
Voi usate lettere che poi è pubblico di tutti per dire...
No, scusa, se ti dà fastidio, ti ascolti Radio Maria. Se non ti va ad accettare le critiche...
Essere cristiano non vuol dire essere basabanchi, perché ci sono i cristiani che sono stati in Africa...
Sì, a Farmacelli.
Cosa dici?
Certo!
Le missioni non hanno aiutato...
No, aiutano a rimanere nella povertà, aiutano i poveri, ma non a eliminare la povertà.
Allora andateci voi.
Perché noi stiamo qui a combattere, perché gente come te non dia nuovi strumenti missionari per creare nuovi poveri. Noi facciamo il nostro meglio e il nostro possibile per questo. Facciamo verso quelle persone come te che pensano ancora, sì, che si deve aiutare i poveri e non eliminare la povertà.
Non è quello dell'Opus Dei, io parlo di missionari, quelli che creano i villaggi.
Impediscono a quei popoli di diventare indipendenti, di avere una propria autonomia, che li condizionano alla povertà, alla carità, al fatto che voi vi scaricate la coscienza dando l'8 per mille. No, sono dati di fatto, certo. Anche i economisti l'hanno affermato, nel senso, finché noi daremo degli aiuti e non insegneremo alle persone a essere responsabili.
Ma cosa avete fatto voi?
Noi stiamo lottando contro la criminalità del monoteismo, contro come chi te che pensa che... tu non sei il Papa e non puoi dare nessun giudizio su di noi. Io non ho dato giudizi sulla tua persona, io non ho dato giudizi sul tuo modo di agire.
Voi parlate, voi volete sempre le prove tangibili, voi una prova non l'avete mai.
Ma certo, noi diamo la nostra esistenza, diamo la nostra capacità, diamo la nostra esistenza, noi non abbiamo bisogno di indicare.
La vita è mangiare.
Scusa, io cosa ho detto? Io non sto facendo mica trasmissioni di cucina, sto facendo una trasmissione di religione e sto dicendo alle persone che sono responsabili di quello che fanno.
Ma come fare una trasmissione di religione senza un contraddittorio?
Come sei? E tu chi sei? Con chi stai parlando? Stai parlando in diretta, sai? Mica sei censurato?
Ma c'è uno che risponde.
Voi
fate le trasmissioni come andare al bar, che ve le fate tra
meglio andare al bar a bere il vino che andare in chiesa ad essere in stare in ginocchio e fregarsi l'esistenza, scusa. Meglio Dionisio con dentro una bottiglia che nelle corestie.
Guarda che nessuno viene trascinato in chiesa.
Ma certo, il gregge quando è gregge viene trascinato da qualsiasi parte, lo si porta anche al macello, scusa. Se io allevo pecora, ho soltanto gente che è fedele, gente che è sottomessa, che posso trascinare.
È stato Stalin a fare le purghe staliniane perché aveva paura.
Sì, però l'Inquisizione chi l'ha fatta? L'ha fatta sempre i cristiani, le guerre sante le ha sempre fatte i cristiani, sai. La crociata contro gli albigesi l'ha fatta Sant'Antonio, insomma, cioè non mica l'ha fatta chissà chi, sai. Cioè, nel senso, Stalin avrà i suoi crimini, ma anche il Papa non è da meno, insomma.
Vabbè, ma anche i medici sono quelli che fanno gli aborti clandestini e quelli che salvano le persone.
Sì, ma certo, quelli che fanno gli aborti clandestini li fanno perché i cattolici fanno obiezione di coscienza negli ospedali pubblici.
Sì,
e di conseguenza creano questa... Scusa, tu hai dato l'esempio chiaro, perché una donna che ha diritto di abortire non le ha riconosciuto questo diritto di abortire? Perché? Perché un medico che dovrebbe servire alla salute non aiuta la donna ad abortire quando è una questione di
Stato? C'è tanto di legge adesso, scusa.
Sì, va bene, ma perché c'è questa legge? Perché impedisce qualcosa a una donna che ha diritto di abortire, gli viene vietato da una legge che il medico che dovrebbe servire alla sua salute si può obiettare? È più importante il passaggio.
No,
è un esempio concreto, scusa. Questa è la cosa più semplice, nel fatto che voi chiedete sempre agli altri di sottomettervi al vostro concetto, però non lasciate gli altri liberi di agire o di fare o di pensare.
Io non ci vado quasi mai.
Ma cosa significa? Potreste anche andarci tutta l'esistenza, ma se tu sei sempre rassegnato e sottomesso a un Dio creatore, alla predicazione...
Può essere una persona onesta e corretta, sia che creda che non creda.
Ma questo non vuol dire assolutamente niente, perché lo stile e la qualità dell'esistenza, la capacità con cui si affronta l'esistenza, in cui si affronta la vita, è fondamentale. Se uno non viene criticato perché va a messa, uno viene criticato perché rinuncia alla propria intelligenza, alla propria capacità rispetto alla vita. Questo è fondamentale che va compreso, insomma. Cioè, non è una critica formale, è una critica sostanziale, nel fatto che tu mi venga sempre a dire che gli altri sono sempre buoni e sono sotto i monoteisti, gli altri sono i cattivi, e tu cerchi sempre di difenderlo, tutto quanto là. Tu butti sotto le cose sui comportamenti, ma il problema nostro è l'idea, il fatto del pensare qualcosa, il fatto che tu pensi che i missionari siano buoni, il fatto che tu pensi che i medici cattolici possano obiettare sulla legge sull'aborto, questo è pericoloso.
Ho detto uno che fa il medico solo per lucro, cioè non è che puoi criminalizzare la medicina perché ci sono i medici che si comportano male, capisci? Lo stesso discorso.
Sì, ma ci sono medici che si comportano male perché sono cattolici, questo è il problema.
In ogni caso non ci sono. Se tu vai in una biblioteca non trovi libri di paganesimo, trovi libri di teologia, quindi vuol dire che...
Ma trovi libri di paganesimo perché il paganesimo è la vita. Nel paganesimo non può essere legato a una categoria di una biblioteca, perché tutto quanto è paganesimo. Il paganesimo è sorto come definizione per contrastare la follia del monoteismo.
L'uomo, da quando è nata la storia dell'uomo, l'uomo ha sempre avuto bisogno di un'entità più grande di lui.
Assolutamente no, l'hanno avuto soltanto chi si è sentito fallito, chi si è sentito sottomesso, chi si è sentito meschino e piccolino di fronte all'esistenza della vita. Ma un uomo che osserva il mondo non ha bisogno di qualcuno di più grande di lui, si può meravigliare di quante divinità gli sono attorno, li vivono attorno, o con quante cose può entrare in contatto, ma non sente il bisogno di qualcosa di più grande di lui, non si sente il bisogno di sottomettersi, non sente il bisogno di rinunciare alla propria vita.
Non vuol dire sottomettersi.
Certo che vuole sottomettersi, il fatto stesso di pensarti come persona creata significa che sei sottomesso. Se sei qualcuno che ti crea, significa che sei sempre generato da qualcun altro, e già questo è la base della follia del monoteismo, il fatto di pensarsi come essere creati. Questo veramente è atroce. Quando tu dici io creo una cosa, puoi anche distruggere. Noi diciamo che non c'è il Dio creatore, ma che la vita è all'interno delle persone, che la vita è le persone, e che nessuno gliela data, ma che la vita è la volontà per vivere, e che tutte le cose che sono attorno a noi hanno la capacità di vivere. Certo che ci scontreremo con te, capito? Non c'è bisogno che tu vada a messa. Come mi fa questa affermazione?
Bisogna anche distinguere tra Vecchio Testamento e Nuovo Testamento.
Ma no, sono sempre porcherie, sono nel senso...
No, se tu prendi il Vangelo non c'è una parola di violenza o di...
Cavolo, il Vangelo è parole, insulto, offesa dalla prima all'ultima parola.
È solo un messaggio di speranza, di amore.
Ma che è un messaggio di speranza? Per chi rinuncia alla propria esistenza in questo qua? Perché gli dà la speranza di una vita eterna, dice sei fallito nella tua esistenza, rinuncia alla tua vita e io ti porterò alla salvezza. Ma salvezza da cosa? Dall'esistenza, della vita tua ti devi salvare. Da cosa ti devi essere salvato, scusa? Da cosa ti senti in colpa? Di chi ti deve salvare? Da cosa ti deve salvare?
Beh, questo ascoltatore ha preferito essere salvato. Vedete cosa porta questo concetto? Di dire che l'uomo ha sempre avuto il bisogno di essere sottomesso. Il fatto stesso di pensarsi creati ti porterà sempre a queste condizioni dell'impossibilità di affrontare la vita. Sì, pronto?
Salve, parla Carlo da Venezia.
Sì.
Ma vedi, a proposito di paganesimo, noi in Italia ne stiamo vivendo uno molto grande.
Quale paganesimo? Adesso non stiamo a esagerare, perché altrimenti...
C'è probabilmente una parte che neanche si accorge, ma invece lo sta attuando, e consiste nel culto dell'affare, dell'interesse, del guadagno.
E cosa sarebbe il paganesimo?
Ecco, questo
sì, chiama Radio Maria, va.
questa, nel senso che simile assurdità, o sappiamo cosa parliamo, o se vogliamo parlare a vanvera, prendere qualsiasi parola e dare il significato che vogliamo noi, sinceramente non è possibile concepire questo, perché noi sono 6 anni che trasmettiamo da questa radio e diciamo chiaramente cos'è il paganesimo. Se poi uno gli fa comodo definire il paganesimo come gli fa comodo agli inquisitori dire alle streghe che sono in rapporto con Satana, benissimo, un atteggiamento così inquisitorio non è accettabile. Sì, pronto?
Ehi, ciao Francesco.
Sì, ciao.
Purificami e salvami.
Sì, da cosa? Quante bastonate vuoi? Quante frustate vuoi?
Lapidi. E vuoi dire che so che l'ascoltatore che la chiamava prima creda nel Vangelo non venne un messaggio di violenza?
Sì.
Ma capitolo...
era comico.
No, che dice? Capitolo 19 di Luca.
Sì.
Parabola delle mine.
Sì.
Boh. Dito tutto?
Sì, sì, ma difatti... Ma...
Scappate a Bibbia, amico, che ti chiamava prima, guardate, capitolo 19 di Luca, la parabola delle mine. Bellissima quando chi domanda ai discepoli di Gesù come chi ha a comportarsi con chi non li caga.
Sì, ma difatti...
Con parli?
Sì. Certo. cosa di diverso c'è nella Bibbia, dalla prima all'ultima parola?
Ma sai che mi stava qua, che l'avevi detto anche a un me conoscente che si era fatto un tatuaggio di Gesù.
Mm.
E ora che l'avevi portato anche a tutti i documenti, sto documento, che l'avevi fatto una fotocopia di sto passaggio.
Sì.
Sì, perché i classici che gli disse di venerare Gesù non gli ha mai letto la Bibbia in
sì.
sua. Sì. Va da un, conosce un teologo, sto teologo gli ha detto che quella parabola è una metafora per indicare la fine dei tempi. E non è solo la stessa roba, capito? Cioè, chi sì. non ti ha affilato copa. Cioè,
sì, è l'ennesima cazzata, però il bello è che poi, capito, la metafora la usano quando gli fa comodo a loro, cioè o tutto è una metafora, o niente è una metafora.
Una regola val sempre, o non val mai.
Esatto, cioè, nel senso, invece loro dicono, siamo noi che stabiliamo quando una cosa è una metafora, quando ci fa più comodo, cioè... Giustamente, sai, qualcuno dice i teologi sono i Figaro del cristianesimo, Figaro qua, Figaro là, tutti mi cercano, tutti mi vogliono, perché mettono sempre delle pezze alle cose, perché sono loro che, cioè, ti dici, noi affrontiamo un testo, benissimo, facciamo una critica letterale, allora questa letterale vale dall'inizio alla fine, dalla prima all'ultima parola, non quando ti fa comodo, è letterale, perché a questo punto anche i comandamenti è una metafora.
Sì, dopo quando vi si ciappa in mano, per esempio il Levitico,
sì.
vi parla dei messaggi d'amore, io voglio. Hai l'amore masochista, sadomasochista?
Esatto, sì, ma infatti.
Per cui, eh?
Sì, sì, ma infatti, ma quello è sempre il comportamento classico di tutti quanti i cristiani, insomma, cioè, che sono sempre rassegnati e soprattutto loro fanno i salti, ma sono dei funnamboli, fanno i salti mortali sì, per tamponare le cose, cioè, nel senso, di fronte ai dati di fatto che sono incontestabili, devono sempre inventarsi qualcosa, ti tirano fuori che sono metafore, che sono allegoriche, che è una parabola che va interpretata. Cioè, hanno inventato tutti i sistemi di falsificazione più incredibili, più forti, più belli. Cioè, sono loro proprio che insegnano la menzogna, proprio perché devono giustificare l'assurdo.
Beh, non è San Paolo che dice che per bene del cristianesimo val bene contare puttanai in giro?
Sì, ma d'altronde sì, ma infatti falsificare qualsiasi cosa. C'erano santi che dicevano facciamo prigioniero in nome di Cristo ogni pensiero, cioè prigioniero. Facciamo...
Che era, non era Sant'Agostino?
No, era un altro santo, adesso mi sfugge il nome, cioè, purtroppo i santi ce ne sono troppi. Cioè...
Comunque, bisogna, mi sono semplicemente che sempre mandarti via email che l'ha legato che ho cattato sul cristianesimo celtico.
Sì.
La sua bella storia del San Patrizio.
Sì, ma ce ne sono delle cose incredibili. Comunque mandala, dai, così ci divertiamo anche sull'argomento, sì. Insomma.
La roba che mi è sempre dato fastidio de riviste, di tutto quello che gira intorno, tanta roba che gira intorno, le descrivo sempre in bene
questi
sì. discorsi qua. Cioè, non è che gli ha scritto, per esempio, su sto documento che vuoi mandarte, che San Patrizio, che aveva fatto un cul così, è andato là con le truppe e l'aveva fatto
sì.
una marea di irlandesi.
Sì, sì, no.
Cioè, è scritto solo che Loris è... illuminai col messaggio cristiano.
Sì, ma se tu pensi a che quante foreste sacre... i missionari hanno cancellato, hanno tagliato solo perché erano sacre.
Sì, sì, ma
cioè, nel senso che sai, i Celti avevano il culto degli alberi.
E loro l'idea che ne è stata più grande forestizzazione.
Sì, ma di fatto ti dico, cioè, era una roba classica, ad esempio, nei paesi del nord dove c'erano i Celti, e quando arrivavano i missionari la prima cosa che facevano era quella di tagliare gli alberi. Sì. Non perché avevano bisogno di legno, ma solo perché erano sacri, capito?
Bisogna dire io a quelli di Radio Padania che i vol. Te l'ho detto, no?
Sì.
Vuole ripescare il celtismo e allo stesso tempo i valori cristiani. Dai, fioi. Capionse.
Sì, ma guarda, tanto per dire, mi ricordo che Silvano ha fatto uno studio sulla mitologia nordica e so che ci fu un, sembra, il re di Svezia che diceva che voleva convertirsi al cristianesimo, però gli scocciava rinunciare al fatto che sua nonna era parente di una fata. Il missionario dice: non c'è nessun problema, perché quella fata era parente della Madonna.
No,
sì.
No, dai.
Sì.
No, dai.
Sì.
Cioè, era abbastanza in rimo anche il re di Svezia.
Sì. Cioè, ma ti puoi immaginare, lui ti spiaceva rinunciare, cioè, si faceva cristiano per motivi politici, però avere nella sua storia il fatto che sua nonna fosse parente di una fata, gli dispiaceva rinunciare a questo.
Cioè, cosa intendi tu per motivi politici? Praticamente che se non si sottometteva gli che devastava la Svezia?
Sì, ma pensa che ad esempio la Lituania, il re di Lituania si è fatto cattolico soltanto perché facendosi cattolico poteva conquistare il poter aver diritto al trono di Polonia.
Ah, viene sostituito che di qua?
Sì, sì, di conseguenza, cioè, nel senso che non gli fregava niente della religione, e solo che capito, non, loro non hanno capito il, che ai cristiani gli andava bene qualsiasi cosa, pur di avere un elemento per cui entrare in quel paese, ma l'hanno fatto,
perché
insomma.
Dopo tempo una generazione ti mette le robe in tua direzione.
Sì, perché allora più nessuno capito bloccava la vita dei missionari, loro potevano portare su gente, potevano introdurre i missionari, man mano si conquistavano il potere. Cioè, capito? Purtroppo questi erano politici che guardavano solo la loro esistenza, non guardavano davanti, non sapevano percepire, cioè gli interessava fare i loro affari, capito? Mm-hmm. Poi morto io dicevano chi se ne frega. Però capito, sempre una politica miope e cieca questa di pensare solo al presente, cioè devi pensare sia al presente sia al futuro, insomma. Mm-hmm. Tanto ai cristiani gli andava bene raccontare qualsiasi palla, insomma.
Beh, se le prende a fata,
esatto. Sì, sì, ma insomma non c'è nessun problema, fa. Tua nonna era parente della tal fata, ma la fata era parente della Madonna. Dov'è il problema? Sì, cioè, sono dati storici, insomma. Sì, oh, ma sai quante ne hanno raccontate, cioè nel senso, basta pensare quanti, esempio, quanti santi sono soltanto divinità locali battezzate, perché non riuscivano a cancellarle. Cioè nel senso che hanno fatto studi delle religioni, io mi ricordo sempre uno studio che ha passo su conoscenza religiosa, che parlava proprio di santi presi di sana pianta, siccome non erano santi, cioè non erano divinità pagane molto conosciute, ma erano molto locali, però erano radicate, li hanno subito battezzate e fatto di far diventare dei santi.
Tipo San Giorgio del Drago?
No, ma anche altri santi, tipo alcuni santi delle campane, tanto per dire, erano santi di alcune località, sono stati utilizzati in questa maniera.
Cioè, mai esistivi questi personaggi?
No, erano, metti in... Prendi la zona, ad esempio, c'è cioè una zona Bassano, che fosse stata una divinità particolarmente Bassano diffuso come culto di un certo dio pagano, loro, siccome non era molto diffuso, mentre la comunità non aveva una grande gerarchia politica, la tramutavano in santo e di conseguenza riuscivano ad entrare, capito? Cioè, dopo ci pensavano loro a cancellare il passato pagano di questo santo, capito?
Ma io come il giochetto di Babbo Natale che lo trasformai in Santa Claus...
Sì, ma difatti... Sì, ma sai quanti, ma l'hanno fatto con in centinaia di casi. Cioè guarda, mi ricordo sempre che addirittura mi ricordo un amico mi raccontava che in Africa c'era il culto di Sant'Espedito. Sant'Espedito. E praticamente era stata una nave portoghese che gli stavano spedendo delle reliquie non so dove e sulla cassa avevano scritto spedito.
Ma è una trasmissione comica o religiosa?
No, religiosa. La nave è naufragata e questo come c'era un reliquio di un santo, c'è questo spedito, l'hanno chiamato Santo Spedito.
Sublime.
Sì, ti dico, cioè, è cosa del genere, insomma.
Bisogna che ti fai una so che per qui, però la trasmissione so che per qua, però da registrarla prima.
No, ma guarda che, ma scusa, tanto per dire, tanto per buttare sul ridere, esiste un dizionario delle opere sante e miracolose. E ci sono alcuni teologi che hanno detto che nel Medioevo era diffusissimo il latte della Madonna, le fiale.
Le fiale?
Le fiale con il latte della Madonna.
Latte della Madonna?
Sì. Ecco, si diceva appunto che se neanche una mucca in tutta la sua esistenza sarebbe in grado di produrre tutto il latte della Madonna che c'era in giro per l'Europa nel Medioevo.
Ma cioè, se sapevi del latte dopo io benedia?
No, c'era un giro fiale con
il latte... spacciava proprio come il latte autentico della Madonna?
Sì.
No, dai,
sì.
Questa...
sì.
Come fevi? Cioè, nel senso che tu ti sapevi che Madonna, se l'era esistia come minimo, l'era schiattata un bel pochi di anni prima. Cioè, come piaceva del latte della Madonna?
E tieni conto che c'era una quantità così enorme in giro per le chiese d'Europa, che dicevano che neanche una mucca in tutta la sua esistenza ne poteva far tanto.
Sarà per quello che dopo riesco a iniziare a pastorizzare il
latte. Sì.
No, ma è gente che casca... cioè, la gente che cascavole più o meno come adesso quando che te vanno in televisione i politici che magari disdè facai atomiche e ti
ma la gente
questo, e te lo lascia dire
Allora, la gente ci cassa ancora adesso. Perché guarda, io mi ricordo una mia collega di lavoro, andata in pensione, e l'hanno fregata, l'hanno coinvolto in viaggio in Israele, ma prima dell'intifada, della prima intifada. Sì. E non si è accorta che era dentro un gruppo di fanatici religiosi.
Sì.
Ha detto che quando sono arrivati in un posto, la guida fa, secondo la leggenda, in questo posto Giovanni Battista avrebbe battezzato Gesù Cristo. Si sono buttati dentro il Giordano. Sono dovuti intervenire i soldati israeliani per portarli fuori perché non la negassero.
Se vuole lasciarli là ormai. Il mondo non avrebbe pianto molto.
Esatto, ma cioè, rendi conto, questo è successo pochi anni fa, cioè, e me la racconto la mia collega, la mia ex collega che è andata con loro, capito, a fare il viaggio. Cioè, non è un sentito dire, cioè, io sono rimasto schifata. E che è arrivata su una pietra che diceva non so di quale sacrificio, sono messi a baciarla, a leccarla.
Magari era passato un can prima.
Sì, cioè, ma questo è proprio, ma pochi anni fa, cioè penso prima del 97, 95, 96, insomma.
Ti figurate se voi tirano che disde piazzasse col tritolo da qualche parte.
Esatto.
Fa calori.
Lo fanno.
È brutto.
Sì, ma tieni conto che questo qui era un pullman intero di persone, ma non era gente, era gente che viveva nel Vicentino. Cioè non erano extraterrestri, era gente che tu incontri per la strada.
Mi pare che sia abbastanza fulminante da che partì, eh?
Sì, infatti. Cioè, renditi conto, insomma.
Perché adesso da Vicentino da Veronese che nei pifobici.
Beh, no, anche dalle tue parti non è che siamo malaccio, dai, insomma, dai. No,
ma mi sono alto trevigiano, sono quasi belluno.
Comunque renditi conto se proprio, sai, noi la buttiamo a sorridere, ma renditi conto di queste persone che gli dice secondo la leggenda, secondo i racconti, qui, e sono vuoti dentro il Giordano.
Che povero.
Cioè,
squaliti,
renditi conto di come è ridotta la gente, cioè nel senso non siamo nel Medioevo.
Figurati i fiori di sti qua che repressi chi li tira su.
Sì, ma ti rendi conto quante esistenze vanno a rovinare, perché i loro figli logicamente saranno sempre condizionati da una simile educazione.
Io bello.
Cioè ti dico, e purtroppo è gente che vive attorno a noi, cioè non è pensare che siano poveracci, cioè è gente che tu incontri per strada.
Sì, ma sai che dopo i fiori dei super frustrai gli viene su in maniera strana.
Certo, perché povera, cioè fanno anche una vita veramente infame.
Ma praticamente conosce una persona direttamente, una tipa che ha la mia età, 24 anni, e sta qua praticamente, le venista su con tutti i tabù, tutte le tre saccazzi dei vari, che linguaggio bello, de somare, super cattolica, super perpetua, super tutto. Cioè sta qua a 11 anni, non sapeva neanche come che si fa i fiori, per dire.
Sì, ma io l'ho letto in passato, la lettera, una rubrica fatta su un giornale, è su un settimanale di un cattolico, cioè che era una cosa allucinante, era da psichiatria, insomma, come minimo.
Ma partite, sta qua dopo le crescesta, e ora è sempre ligata a Cesare sul corpo, la più gran vacca del paese, adesso, una roba assurda.
No, beh, diciamo che c'è un discorso anche di ribellione.
Sì, ma dall'estremo anche altro?
Sì, ma se rendi conto, se questi qua hanno avuto tutta la loro giovinezza, la loro infanzia, e ti puoi immaginare se non si ribellano in senso contrario.
Sì, o resta così, oppure parte da che altra parte.
Cioè, o vanno fuori di testa, o vanno a finire negli ospedali psichiatrici, perché la maggioranza fa quella fine, o hanno una vita rovinata, o diventano dei maniaci, o cercano di liberarsi in qualche maniera. Cioè, renditi conto, tanto per dire, cioè, ma ti rendi conto che certe persone cominciano a liberarsi verso i 20 anni, 30 anni, e hanno avuto tutta quanta l'infanzia rovinata. Cioè, renditi conto veramente quale energia ti senti veramente con la vita rubata.
Sì, sì, ma senz'altro.
Cioè, e dopo logicamente li devi comprendere proprio perché loro, cioè, renditi conto, un bambino che vive con le fobie dei genitori, col senso del peccato, col senso veramente dell'indegnità, cioè qualsiasi cosa del genere, le turbative del tipo sessuale, sì, i tabù, il fatto che i genitori non ne parlano, il fatto che non possono vivere liberamente, renditi conto quando uno si accorge all'età avanzata di cosa ha perso.
Brutto,
cioè,
parli per esperienza diretta.
Sì, ti dico, cioè nel senso, cioè, fanno una vita, ti dico, se loro riescono a liberarsi non riescono a vivere, ma se no vanno a finire in ospedale psichiatrico.
Ciao, per dirti, peccata gente che vive alla libertina totale.
Sì.
Yeah, vive però da bocce nel proprio su famiglie iperbigotte.
Sì.
E cioè, e fa tutte puttanaie del mondo.
Beh, non hanno,
passando da droga a tutto il resto, diciamo.
D'altronde, sai, c'era Claudio Loli che diceva, fai, io ti racconto la droga che si compra in chiesa o in farmacia, cioè.
Ma poi ti disse, a me mi diverte, però so che andrò all'inferno. Ma seri?
Sì, ma poi alla fine sono capaci di pentirsi, di tornare.
su, mitici, mitici.
E guarda, hanno scritto su le persone del genere, hanno scritto anche un libro ancora nell'Ottocento, Hoffman, L'Elisir del Diavolo.
Prego.
C'è un libro, è un romanzo, si chiama Gli Elisir del Diavolo, di Hoffman, autore tedesco dell'Ottocento, in cui racconta l'esperienza di un seminarista cattolico che gli fanno dicono che gli faranno bere una bevanda demoniaca. In realtà lo fanno ubriacare.
La stroppa?
Sì, se proprio lo fanno ubriacare, lui pensa di essere posseduto dal diavolo, comincia ad andare nella vita a fare il libertino, e quando scopre che non era nessuno l'elisir del diavolo, ma che era solo il vino, torna a fare il monaco.
Cioè, ma l'Ulf è libertino anche come era passata la stroppa?
Sì, perché pensava ancora di essere posseduto dal diavolo.
È fantastico. Era la scusante per poter divertirsi una stanza?
No, lui si credeva posseduto.
Ma era, cioè, è fede di tutto, però non si agodea.
Sì, no, sì, scopa. Alla fine ha scoperto che era soltanto stata una bevuta, che non era un elisir del diavolo, ma che era solo il vino che produceva questo, si è pentito ed è tornato a fare il monaco.
Ma, cioè, ragazzi...
Questo è un romanzo, si chiama L'Elisir del Diavolo, è proprio di Hoffman.
Marco, che...
Cioè, nel senso che non è che sia una cosa particolare, cioè nel senso che ormai le tipologie delle follie monoteiste sono codificate.
Sì, sì, beh, ne avevi parlati, e Claudio.
Sì, sì.
Che proprio viene di studi psicologici. Beh, anche a te, quel che ti ha buttato sul tuo sito di James Hillman.
Sì.
Sì, ti ha buttato righe, purtroppo. Ma non so, prossimamente butta qualcosa di lì.
Beh, ti farò una citazione qua, guarda, dietro proprio un libro di Hillman, che ti farà una citazione sull'argomento che ti fa comprendere cosa è la situazione, insomma. Mm. Va bene, Marco?
Ok.
Bene.
Stava bene.
Ciao. Ciao, ciao. Sì, la telefonata è stata un po' lunga con Marco, però logicamente abbiamo parlato di molte cose che erano anche importanti, le abbiamo buttate sul ridere, però sono significative. Sì, pronto?
Pronto.
Sì, Alessandro, veloce, c'è perché già il terzo intervento, veloce.
C'è perché sia le fobie, il cristianesimo, la pazzia, che cosa, la gente lo fa perché è una roba, non buttiamo in aria, una roba come bella buttare di acqua, non che bada neanche a fare così tanto per fare, è il discorso del manicomio, è il discorso inventato, è il discorso che sia la penalità, la questione del peccato, che sia puttane, la questione della passione, della questione che noi altri siamo liberi come sessualmente nel mondo, e di una reazione che è spontanea, se è repressa, se no le regolasse, se è in produzione. Non si può mica fare un Dio su robe così naturali, perché la gente, pare che sia credente, invece va messa tanto per andare, tanto perché va a sentire quattro bugie, cosa vuol dire che sia, non si può mica demonizzare tutto, e chi balla così a caraccio, io avanti così a caraccio, la gente capisce.
Va bene.
Non andare con uno spazio, anche la gente che respira, sennò è come tutta.
D'accordo.
Ciao.
Ciao. Certo che appunto il monoteismo dà sempre una malattia al mondo, cioè il monoteismo potrebbe essere definito come la malattia del mondo e come generatore di nuove malattie. E questa è proprio una caratteristica basilare di ogni monoteismo. Sì, pronto?
Ciao Francesco.
Sì, ciao.
Una cosa a proposito anche della telefonata del difensore dei sacri testi della religione cattolica, no? Mi se te parlo molto seriamente, siccome sto leggendo le Confessioni di Sant'Agostino.
Veramente? Ma
sì, no, sto leggendo.
Cioè, non è un'offesa, ma sei ubacato? Cioè, non è un'offesa.
No, però, se ti dico che se avessi letto 10 anni fa, sì, accetteria anche il baccato. Adesso leso, diciamo, dall'altra parte della barricata, cioè mi sento dall'altra parte della barricata. Ma soprattutto per andare a fondo di quello che è un po' il loro modo di autoconvincersi, no?
Se non sbaglio, Sant'Agostino è quello che ha dato la definizione della vita, e detto fa nasciamo tra la merda e l'urina. È la sua missione.
Ne ha dette tante, esatto. E ne ha fatte anche tante.
Ecco, no? Ha detto anche questo, insomma.
Ne ha fatte, cioè, anche
senso, per dire come intendeva la nascita, il sesso.
Ma lui, ecco, lui c'è un capitolo dove dice che lui almeno ha ritardato tanto la sua conversione per...
Ma sai che era pedofilo?
Beh, qui ho letto proprio un momento fa che lui voleva sposarsi con una bambina di 10 anni, ma non poteva perché il matrimonio era previsto all'età di 12 anni al tempo dei romani, almeno al tempo della sua vita, no? Nel 3-400 sì. Mi pare siamo. Quindi insomma uno che si avvicina a una bambina, va bene, può darsi che gli anni di una volta i bambini maturavano prima, ma insomma sempre 10 anni, a quel tempo lui ne aveva 30, quindi era tutto dire.
Un pedofilo?
Ecco, vabbè, beh, non so, cavoli suoi, non mi interessa.
Vabbè, no, scusa, cavoli suoi, rendi conto, sì, dopo che dopo andavo a leggere le confessioni, tu te le, sì, vai a leggere.
No, ma sai perché ti dico? Perché, sì, questi sono argomenti, Francesco, che durante la tua trasmissione, per esempio, i cattolici non afferrano queste cose, non le capiscono, perché, sì, hanno la pedofilia anche adesso, che è un problema enorme all'interno della Chiesa, però se osservi vengono sempre fuori per vedere i sbagli tuoi. Non hanno mai, secondo me, a parte il Papa che ha detto a nome di tutti che sono crimini commessi contro l'umanità.
No. Lui ha guarda che è stato, ho mandato su internet un documento recente, ha detto un prete pedofilo è sempre un fratello in Cristo. Perciò...
Sì, beh, bisogna correggerlo, rimetterlo sulla strada buona, però insomma pregare Dio che questo, per rimettersi sulla strada buona, non ricada ancora.
E comunque guarda che il Papa ha detto soltanto che lui ce l'ha con i preti pedofili perché è andato scandalo.
Scandalo, e poi costano anche tanto adesso le pratiche degli avvocati. E una cosa volevo dire, sì, anche quel signore che ha detto che i missionari in Africa fanno tanto del bene, c'è un missionario, un prete, che è nascosto qui a Firenze, credo, non riescono a beccarlo perché, sì, bisognerebbe veramente che il tribunale...
Quello del Ruanda?
È quello che è stato denunciato perché ammazzava la gente col macete, no? Li tagliava a pezzi.
Beh, ci sono solo 42 sacerdoti che sono in giro,
sì,
coperti.
Non portano solo istruzione e come si può dire, aiuti missionari. Insomma, alle volte quando entrano anche loro in politica sono tanto come gli altri. Ma lasciami venire a un particolare, sì, che secondo me è molto importante. Sant'Agostino diceva che una delle difficoltà per i non credenti, anche lui quando era non credente, perché è stato della religione manichea, insomma, sì, meno della setta di Manichea, e lui confutava con le argomentazioni che gli davano i maestri del manicheismo, confutava le varie convinzioni, le varie credenze dei testi sacri, dalla Bibbia, dal Vecchio al Nuovo Testamento. Quindi lui era uno che all'inizio è stato un nemico della cristianità e del cattolicesimo. Bene, quando poi si è convertito ha detto che lui sbagliava, sai perché? Aspetta, perché diceva io confutavo i testi sacri partendo dalla lettera, cioè leggevo una frase, notavo che quella frase diceva questo e io cercavo di confutarla, cercavo di annientarla. Un momento, dove sbagliavo? Ha detto, ho capito dopo dove sbagliavo, che quella frase una volta letta non bisognava attaccarla alla lettera, non bisognava fermarsi al significato, al primo significato che le parole naturalmente dicono, ma dovevo cercare nell'interpretazione un significato spirituale.
Sì,
hai capito?
Come?
No, fermo, mi fermo, lasciami finire il discorso.
Sì, sì, sì.
Fermo qua. Naturalmente, convinzione sua, sarà contento lui di aver capito dove sbagliava e dopo, secondo lui, invece ha fatto tutto giusto. Però ti dico, anche fosse vero che, per esempio, tu, io e tanti altri che non credono che sono atei, fosse anche vero che siamo atei oppure non siamo religiosi oppure critichiamo la religione proprio perché non abbiamo questo dono di vedere e attraverso uno scritto, per esempio, del Nuovo Testamento o del Vecchio Testamento, non riusciamo a vedere l'altra cosa che vorrebbe dire, supponiamo che sia anche vero, ma questa benedetta interpretazione, no? Secondo, sì, la quale noi, non avendo la grazia di averla, saremo, ma quante difficoltà ha creato, per esempio, gli ortodossi, per esempio, i protestanti, sì, per esempio, i testimoni di Geova, gli anglicani, i calvinisti, tutte io le chiamo le sette che si sono tutte formate dai libri sacri. Come mai queste si sono divise proprio sulla interpretazione? Visto che la interpretazione sarebbe quella che ti salva e ti riporta sulla giusta strada. Non so se mi hai capito.
Sì, ma ad esempio, tanto per dire i 10 comandamenti, mica li vanno a interpretare, li vanno a mettere alla lettera.
Beh, il non uccidere non credo, perché vedi, poi è vero, ci sarà qualche cosa da interpretare.
Interpreti sempre o interpreti quando ti fa comodo?
O interpreti quando ti fa comodo. Ma allora, secondo loro, uno che è un profondo conoscitore del testo sacro sa quando deve interpretare, sa
perché te l'ha detto Dio.
Non deve interpretare.
Sì, e chi te lo dice questo?
Però, guarda caso, tante teste che hanno letto la Bibbia, no?
Sì.
E tante interpretazioni, no?
Sì.
Come mai allora lì proprio la difficoltà? Visto che il segreto sarebbe nella interpretazione della parola.
E quante guerre?
Ecco, hanno fatto delle guerre. Per esempio, credo, adesso non vorrei dire una stupidaggine, poi metto giù, ci vorrebbe gente molto più preparata di me, ma credo che Martin Lutero, no?
Sì.
I luterani o i protestanti, beh, ha fatto la setta poi di quelli che si sono divisi dalla Chiesa, i protestanti,
sì,
no?
Sì.
Con Martin Lutero. Credo che una delle dispute più feroci che abbia avuto con i teologi e con la dottrina teologica cristiana, sia stato proprio nell'interpretazione di un passo del Nuovo Testamento. E lì hanno fatto una guerra, ancora adesso, insomma, sì, ce l'hanno.
Ma guarda, io ti do una coordinata. La Bibbia è diventata parola sacra di Dio immutabile col Concilio di Trento. Bene, io ho visto i risultati dei voti del Concilio di Trento. Se tu sommavi i contrari e gli astenuti, avevano la maggioranza.
Sì, è vero, l'ho letto anch'io.
Cioè, nel senso che se tu ti mettivi assieme chi votava contro di dire che era immutabile la parola di Dio della Bibbia e chi si è astenuto, erano la maggioranza. Cioè, io ho visto proprio i voti, ma tieni conto che hanno votato, se non neanche 100 persone.
Sì, sì. Che poi essersi messi contro una certa linea particolare che prendeva il Concilio di quei tempi, prima essere o dal parte del Papa o dalla parte della corrente, insomma, più forte, no? E credo anche che, comunque, per dirti, ecco, per dire, Martin Lutero diceva che, per esempio, tanto per andare nello specifico, la salvezza veniva anche senza, noi eravamo salvi solo per i meriti di Gesù Cristo, no, tutte queste cose qua. Mentre, per esempio, credo i cattolici sostengono che se dicono la fede senza le opere è una fede vana e nulla.
E secondo te, perché tu non ne aggiungi una? Non so. Se visitate le mura di Cittadella, che sono più belle, vi avete la salvezza.
Anche ci sono delle ragazze molto belle che Cittadella, quindi non solo le mura. No, ma per dirti, quando ti dicono una cosa, io ho imparato questo ormai, sinceramente, guarda, sulla mia pelle, non mi fido più di quello che dicono, dei teologi, degli esegeti, dei cristiani convinti. Io poi ho avuto un'esperienza di una famiglia cristiana, guarda, è di una schifezza, ci sono entrato e sono andato a fondo, sono di una schifezza che fanno, guarda, vomitare, perché è solo ipocrisia. Esternamente si presentano come, allora, attivisti del mondo francescano, del terziario, fanno di tutto, dai presepi alle buone opere alle sagre, portano la Madonna, fanno i carri per la Madonna, e io ho avuto un rapporto così di famiglia, no?
Sì.
E sono andato a fondo, insomma, da divorzi, stanno assieme, si sputano addosso, si maltrattano tra genitori, la famiglia è divisa, mangiano uno di qua, uno di là, però fuori in parrocchia dottrina cristiana, lei insegnante di dottrina cristiana, l'altro fa presepi. Voglio dire, ma la smettono una buona volta di tirarsi dietro tutta questa ipocrisia? Che poi è vero, io penso che poi è vero che fa anche male dal punto di vista psichico.
Certo.
Fa anche male dal punto di
vista... Può pensare ai figli che non hanno una capacità culturale.
Guarda, un momento fa ho letto una frase che diceva Santo Agostino, che lui non ha raggiunto il fondo della perdizione, come la chiamava lui, perché lui amava una donna che non poteva, insomma, cioè, oppure anche del vizio, della lussuria, ha detto, solo perché aveva paura, attento, della morte e del giudizio dell'inferno, insomma.
Sì.
Lui ha avuto questi due come si può dire, pilastri che lo hanno tenuto fermo, finché da quei due pilastri ci ha costruito sopra quello che si è fatto,
insomma. Sì, beh, ha fatto dei macelli anche lui, perché sai, tutte le sue interpretazioni sono sempre servite.
Sì, ma è nato tutto da una paura, è stata la paura a tenere fermo, no? È nato da una paura.
Ma la paura è la base di ogni monoteismo, di ogni...
Ecco, che può essere anche una forma di vigliaccheria, perché se ti devi ubriacare, falla tonda sta balla, come dicono dai parti, no?
Sì.
Invece no, c'è qualcosa che trattiene, e poi per trovare probabilmente una, secondo me, sai, e poi lascio perché ho già preso troppo tempo, per trovare probabilmente uno sfogo, un calmare un po' quest'ansia, questa paura, eccetera, uno desidera un qualche cosa che sia quasi non più, cioè non ci devi più ragionare sopra, devi fare un atto di fede e devi andare completamente dentro a quest'atto di fede che fai. Lui l'ha fatto nel Dio della Chiesa Cattolica, e insomma, so che poi alla fine, prima di morire, ha scritto anche un libro intitolato Ritrattazioni, e ha corretto molto di quello che ha scritto durante la sua conversione.
Sì, ma d'altronde, sai, si possono sempre raccontare quello che si vuole. Tanto te l'ha detto Dio, perciò nessuno può verificare.
Sì, loro lì hanno veramente mano libera e hanno sempre fatto quello che hanno voluto sui testi. Ciao, grazie.
Ciao Marco, ciao. Sì, difatti il monoteismo insegna sempre a mentire, d'altronde l'interpretazione è sempre lo strumento basilare per poter raccontare menzogne. E mi ricordo sempre un libro di un autore tedesco, Joachim Kahl, che diceva La miseria del cristianesimo. Il cristianesimo, appunto, gioca sempre sulla capacità di interpretare e offre sempre l'interpretazione. E logicamente ti può raccontare qualsiasi palla, l'importante poi alla fine è di fregare le persone. Sì, pronto? Di conseguenza, appunto, è normale questo comportamento da parte del monoteismo, quello di raccontare menzogne. D'altronde, è una religione che si fonda sulla menzogna, e la menzogna porta soltanto sofferenza ed annientamento, porta sempre fallimenti esistenziali, proprio perché la menzogna non può essere retta nell'intimo.
Sì, pronto?
Pronto, scusa Francesco.
Sì.
Io ti telefono, siccome ho sentito i discorsi che facevate per la radio, no?
Sì.
Ho sentito tanto una critica su sui cristiani.
Sì.
Maoisti, no? Però non ho mai sentito una critica sul paganesimo greco o quello che facevano i spartani.
Chi, scusa, quali pagani?
Eh?
Quello che facevano i pagani, scusa.
Il paganesimo greco non ho mai sentito nominare.
I pagani, i greci non sono mai definiti pagani.
No, cosa sono definiti?
Sono definiti sempre greci, spartani, ateniesi, dell'Argolide, dell'Arcadia. Non avevano neanche il termine religione, ti puoi immaginare?
No.
No, il termine religione è molto molto recente, anche il termine politeismo del 1580, il termine paganesimo è del 400-300 dopo Cristo.
Tu che crede in Giove, in Marte, in Venere?
Io non credo in Giove, io so che Giove c'è, io non credo, la parola credo non mi appartiene, non è mia. Il credo è cristiano, monoteista, è islamico, è ebraico, ma non è pagano.
Tu credi in Giove?
No, io non credo, io so che Giove c'è.
Ma c'è una prova che c'è?
C'è, c'è.
Tu mi puoi dire che esiste veramente Giove?
Ma scusa, se tu non sei capace di vederlo, io posso soltanto di dire cura la tua vista, cura la tua sensibilità. Perché io non ho bisogno di convincerti.
Ah, tu ci vedi, no?
Certo, ci vedo benissimo. Io vedo ad esempio le ninfe, io c'è qui il campo davanti alla radio gamma 5, ci sono le ninfe, io le ho. Sì, no, non mi sto mica scaldando, figurati. Cioè, nel senso che non ho bisogno di convincerti, perché? Se tu dici che Giove non lo vedi, non vedi Giove, benissimo, vuol dire che non lo vedi, è un problema tuo, non è un problema mio.
Pare che io non sono maoista.
Monoteista, cioè.
Sono ateo, vedi? Non so neanche pronunciare la parola, però non vedo neanche in Giove neanche in Dio Cristo.
Sì, ma non c'è, ma.
Perché non mi vedo nessuno dei due.
Vabbè, d'accordo, è una tua scelta.
Io non posso giudicare, tu dici che vedi Giove.
No, Giove c'è, Giove si fa vedere.
Né Gesù né a Madonna né San Francesco.
Benissimo, ma questo non mi crea nessun problema. Cioè, dov'è il problema?
Il problema è che puntate sempre il dito su questi poveri cristiani, no?
Ma d'altronde.
Se tu vedi il tuo credo.
Ma io non credo. Io so, io conosco, io vedo, io percepisco, io vivo. Il credo è un'invenzione, è una droga. Cioè, nel senso, i miei occhi non credono in quello che vedono, vedono e basta. I miei sensi non credono in quello che toccano, toccano e basta.
Ascolta, ma questi poveri cristiani, no?
Sì, non sono poveri, sono miseri. Sono miseri, certo, va bene, vogliono portare la miseria anche agli altri.
Sì, ma io dico poveri per modo di dire.
Sì, ma effettivamente, ma veramente sono poveri, cioè, tu dici una cosa vera, sono poveri, questo è vero, sì.
Sono poveri, a me sono poveri.
Sì, sono poveri, di tutto, anche di vita.
Allora non dire nessuno, tutte le qualità che hanno, per me sono poveri.
Sì, ma quello sono d'accordo con te che sono nella miseria.
Però tu.
Pronto? Non scapparmi via, pronto?
Ti sento.
Sì, adesso ti sento anch'io.
Però tu non gli puoi togliere una piccola lucciola come c'è.
Assolutamente, io sono cattivissimo. Io sono cattivo e mi prendo le mie responsabilità.
Scusa.
Perché non posso essere cattivo con loro?
Perché quando loro sono cattivi.
Ma scusa, se loro sono malvagi, io combatto contro la malvagità.
Ma scusa, ma se tu che provochi anche, allora
devi. Certo, però vocazione.
No, ascolta, Francesco, sì. Io ho ascoltato, no, la trasmissione del primo che ti ha telefonato.
Sì.
Massacrato di parole.
Sì, va bene, ma li fa solo bene. Cioè, mi dovrebbe ringraziare, gli ho fatto un beneficio.
Aspetta, le ultime due persone che ti hanno telefonato, no?
Sì.
Erano dalla tua parte, sei stato talmente gentile, ma da una gentilezza infinita.
Scusa, ma perché tu vieni a criticare il mio comportamento? Io sono libero di comportarmi come voglio, mi prendo le mie responsabilità, scelgo io come comportarmi.
Allora, c'è uno ti interessa.
Scusa, io qua, se io vedo, se vedo un semaforo rosso, posso scegliere di fermarmi come di superarlo. Logicamente, se decido di superare un semaforo rosso, so che sono responsabile di quello che faccio.
Scusa, ma se tu vedi Giove.
Sì.
E loro vedono Cristo.
Ma
che fastidio ti date?
Ma allora, il problema non è che loro vedono. Loro pretendono che io veda e non che creda, che creda in quello che loro dicono. Io
ma
non
guarda
può...
che nessuno, a me non mi impone nessuno di andare in chiesa, di non andarci.
Sì.
A me non mi impone nessuno di vedere Giove, Cristo, la Madonna o San Francesco.
Sì.
Sono io che devo scegliere la mia vita.
Sì, va bene.
Sono io che ho il mio spirito libero di scegliermi.
Sì, ma sei liberissimo di farlo?
Di credere o non credere. È come il Signore che diceva prima.
Ma scusa, posso chiederti una cosa? Ma perché? Scusa, perché.
Non è vero.
Scusa.
Non è vero. Perché se siamo logici, la pedofilia non si deve. Perché i preti sono pedofili, questo è un fatto accettato.
Sì.
Perché buttiamo il dito sempre sui preti.
Sì.
No. Però se guardiamo la pedofilia non ha nessuna bandiera di religione.
Certo, no, è cristiana. La pedofilia, allora, possono esistere pedofili di vari tipi. Il fatto che esista la pedofilia così tragica è perché deriva dal cristianesimo e dall'insegnamento di Gesù Cristo. Di conseguenza la. No, piano. Non confondiamo le cose e le sostanze. Quello che avveniva nell'antica Sparta era una cosa ben diversa dalla pedofilia cristiana. Tutto quanto. No, tieni conto che c'era un discorso ben diverso e non c'era la volontà di annientamento e di imposizione che hanno i cristiani verso i ragazzi. Soprattutto perché dopo i cristiani se la fanno con ragazzini, con bambini. Lì avveniva con adulti, con gente che già prestava il servizio militare ed apparteneva alla loro cultura e non c'era nessuna volontà di sottomissione. Ed era una cosa nella loro cultura e non c'era il peccato. Nel cristianesimo abbiamo soltanto la violenza, l'imposizione e la sofferenza.
Un pedofilo può essere anche un protestante. Certo.
Sì, ma la pedofilia, appartiene al monoteismo.
È un atto che si fa, non la concezione della religione che si ha.
No, ma anche, ultimamente hanno arrestato anche dei preti musulmani in Pakistan per pedofilia.
Perché la concezione è un fatto, l'atto è un altro.
Comunque il fatto che una così alta percentuale di sacerdoti, che siano migliaia di casi, significa che c'è qualcosa che non quadra. Ci vogliamo chiedere perché.
Francesco, scusa, perché noi guardiamo solo il preti.
Ma scusa, se avessimo la percentuale di italiani pedofili come nei preti, noi avremmo in Italia decine di migliaia di pedofili, cosa che non c'è.
Ma ci sono migliaia di pedofili.
Allora, non ci sono decine di migliaia di pedofili, perché non ci sono? E perché invece ne esistono così tanti all'interno del cristianesimo? C'è qualcosa di particolare all'interno del cristianesimo che porti i preti a essere pedofili? Cioè, chiediamoci questa cosa, se tu mi dici che ad esempio le percentuali degli Stati Uniti sono del 2-3%, ma ti rendi conto se in Italia esiste secondo te il 2-3% degli italiani che sono pedofili? No. Allora, perché fra i preti sì? Perché così con una così alta concentrazione? Cioè, mi chiedo il perché. Cioè, nel senso che posso capire che in una città esiste una condizione in cui sono persone eterogenee, classi sociali diverse, ma all'interno di una situazione così omogenea.
Ma nei preti quanti pedofili ci sono?
Dove?
Nella Chiesa Cattolica Romana.
Ce ne sono un'infinità.
Ma quanti?
Guarda,
non mi dire che tutti i preti sono pedofili.
Allora, sta attento, se noi stiamo alle statistiche ufficiali degli Stati Uniti, ci si avvicina.
Ma guardare quelle spanzanate degli altri.
Facciamo un discorso statistico che ha un senso. Se tu mi dici che all'interno dei sacerdoti americani c'è l'1% di pedofili, perché non c'è l'1% di italiani pedofili?
Ma c'è perché l'1% di preti pedofili in Italia?
Sì. Solo che viene silenziata. Solo che viene cancellata, solo che viene nascosta.
Ma accetti che ce ne sia un altro 1% che sono pedofili ma non sono preti?
Ma allora, no, non esiste. Dal punto di vista psichiatrico, sociologico, criminale, di inchiesta, non è mai esistito. Guarda che in Italia, in 5 anni, sono stati condannati 43, in Italia, 43 persone per pedofilia in 5 anni. 3 erano sacerdoti.
E 3?
Tra erano sacerdoti. Allora, renditi conto.
40,
scusa, erano altre persone. Però
persone come?
Persone normali di tutte le classi sociali.
Ecco, non erano soltanto i preti.
Sì, ma allora io ti chiedo, se in Italia ci fosse una percentuale così alta, come negli Stati Uniti, perché c'è una percentuale così alta all'interno dei sacerdoti e non degli italiani normali? C'è un motivo, sarà un motivo che mi spiega il perché.
Ma questa malattia sono normale, c'è il prete.
Ma sono malattie che appartengono... Sì, ma allora, se una malattia si sviluppa all'interno di una classe sociale o di una categoria e diventa una malattia chiamata professionale, diamo a capire il motivo. Allora, siccome non ci sono cause ambientali, cioè non c'è inquinamento, non c'è lavoro, non si, vuol dire che esiste un insegnamento religioso, che sono dei principi che ti portano a questo.
Ma cosa c'entra un insegnamento religioso?
Sì, scusa, io scusa. Esistono le persone che muoiono sul lavoro perché intossicate o perché il lavoro è inquinato, benissimo. Lì c'è una causa ambientale in cui certe malattie sono malattie professionali. All'interno della Chiesa Cattolica non esiste un inquinamento ambientale che dice perché il loro lavoro con una certa sostanza sono malati. C'è soltanto un insegnamento religioso, allora di conseguenza c'è una così alta percentuale di preti pedofili perché c'è l'insegnamento religioso che li porta a essere questo.
Non sono per niente d'accordo sui pedofili.
Ma sì,
pedofili
sì.
Che si è stato insegnato a essere pedofili.
Sì, nel senso che va a sviluppare...
La pedofilia del prete, però non accetti il tuo concetto della pedofilia del prete.
Ma sì, ma il prete è pedofilo perché l'insegnamento lo porta a essere
non
pedofilo.
Non vuol dire niente.
Sì, è l'insegnamento, è la predicazione di Cristo, è l'imitazione di Cristo che lo porta a essere pedofilo.
Ma non è vero, dai.
Sì. No, è la verità.
Non è
la verità così semplice, cioè nel senso che non ti vado a trovare delle motivazioni assurde e incredibili. Ti dico, è una motivazione semplice, siamo onesti, siamo sinceri. Chiediamoci perché i preti sono pedofili.
Ma come un'altra persona non ma...
No, assolutamente. Chiediamoci perché di questo.
Scusa, guarda che io ho conosciuto preti disgraziati che
sì.
Per me meritano essere messo alla croce
sì.
Come il suo Dio, no?
Sì.
Però ci sono anche dei preti, poveretti, che ti danno anche una mano. Non per tu, non il prete, aspetta, io definisco il prete per la persona che è, non per quello che mi mostra.
Ci sono sempre delle eccezioni che confermano la regola, cioè esistono anche delle persone che vanno a finire all'interno di una dimensione così che non vanno a sviluppare le patologie perché metti hanno delle condizioni migliori dal punto di vista psichiatrico, psicologico, che non vanno a sviluppare la malattia. Certo esistono delle persone che sono immuni da questo, però nulla toglie che questo qua serva a giustificare il comportamento degli altri. Cioè, nel senso, se il comportamento dominante è quello, e quello è dominante, anche in una fabbrica inquinata, non tutti gli operai sviluppano il cancro.
Appunto.
Però logicamente...
Non siamo a...
Sì, ma vedi, non lo sviluppano perché loro hanno una dotazione individuale. Però se noi all'interno di una fabbrica ci chiediamo perché tanti operai membri muoiono di cancro, vuol dire che esiste un condizionamento ambientale che deve essere rimosso. Se all'interno del cristianesimo, della gerarchia cattolica, non esistono condizionamenti ambientali di tipo inquinamento chimico, atmosferico, ambientale, significa che esiste un inquinamento di tipo psichico che deriva dalla religione, dall'insegnamento di Cristo, che li porta a essere pedofili.
Ma adesso tu dimmi a me, un bambino di 9 anni.
Sì.
E chi è che gli insegna? Il genitore?
Purtroppo i genitori non sono genitori in quanto delegano a strutture esterne l'insegnamento e l'educazione dei figli.
Guarda che io i miei figli, ma scusa se li...
Sì.
Scusa se li dico, non li obbligo ad andare in chiesa perché sono io il primo a non andare.
Sì, e questo è buono, questo è giusto anche. Sì.
Perché io mi ritengo, cioè non è anche un spirito libero, io mi ritengo di essere giusto nel mio sbagliato.
Sì, ma
perché
se tu...
Perché
tu...
è sbagliata la mia idea, sai. Io non dico di essere nel giusto.
Ma l'importante è che sia sbagliato. Tu che sei responsabile dell'insegnamento verso i tuoi figli. Se tu sei da esempio ai tuoi figli, è la cosa migliore che tu possa fare.
Ma però se io invece, come dici tu, se per esempio facciamo un paragone stupido, se
sì.
uno dei miei componenti di familiare c'è un pedofilo.
Sì.
Cosa sono stato io a insegnargli la pedofilia?
No, logicamente no, ma
io a insegnargli il modo
ma,
di vivere.
Allora, il discorso è questo qua. Forse non riesco a spiegarmi. esiste sempre delle patologie all'interno della società. Queste patologie possono essere minoritarie. Benissimo, stabiliamo che la percentuale di pedofili normali nella nostra società italiana sia di un tanto per mille. Perché all'interno del cristianesimo dei preti è un tanto per cento? Cioè, nel senso, non so se mi spiego. Se i casi dei preti pedofili sono dei pedofili italiani normali sono uno ogni tanti migliaia di persone, perché all'interno della gerarchia cattolica sono un tanto per cento? Perché? Cioè, se tu mi rispondi a questo, mi dai una spiegazione logica del perché ci sia così concentrato il discorso dei preti e pedofili, io ti posso benissimo comprendere.
Ma io non posso credere che un Cristo abbia detto che ho inventato i bambini.
Ma certo, l'hanno anche arrestato per questo. C'è scritto anche nella Bibbia.
Guardi che io da quello che ho letto ancora poche volte che ho credito,
allora,
devo di leggere la Bibbia.
Tu leggiti quando lo vanno ad arrestare nel giardino di Getsemani, che leggi il particolare di cosa è successo. Va bene, comunque io devo chiudere perché sono le 16:27, devo fare la pubblicità, casomai sul discorso dei preti pedofili vi devo ritornare questa sera, va bene?
Va bene.
Casomai mi richiami dalle 7 alle 8 perché guarda, devo chiudere, devo fare anche la pubblicità.
Va bene, ciao.
Ciao, grazie per la telefonata.
Ciao. No, mi dispiace di dover interrompere con questo ascoltatore la discussione interessante sul corso della pedofilia. Vedrò di tornarci più tardi. Visto che non c'è nessuno, do il via a un'ultima telefonata, ne approfitto un po'.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao.
Ciao.
Sono un po' d'accordo con Vittorio, con Antonio, perché non vedo la motivazione di andare a...
Puoi abbassare la radio perché ti sento disturbata.
Sì, ascolta. Ecco, va bene così?
Sì, ne parla pure adesso.
Mi dispiace questa diatriba perché non so come spiegarmi, ma io non credo in queste percentuali.
Sì?
Bisogna vedere se questa percentuale esisterebbe fuori.
Non esiste fuori non esiste. Perché ci sarebbero i tribunali pieni.
Se la stessa persona fosse fuori.
La persona se non diventasse sacerdote non sarebbe pedofilo, insomma, nel senso.
Comunque, senti, non è bello sentir dire così di...
Ma è la verità, nel senso che la verità è sempre così, può non piacere, ma bisogna riconoscere la verità,
no,
la realtà.
Io non credo in una percentualità di persone che professano o una fede o una professione, che ci sia come il cancro che si può identificare nelle persone che
lavorano. Ma d'altronde, dal punto di vista sociologico, le statistiche si fanno così e le statistiche certe volte dicono qualcosa, insomma, se poi corrispondono ai fatti, cioè centinaia di preti pedofili negli Stati Uniti ci sono, nessuno li può negare. Se lo stesso Bush, che è il presidente della maggiore potenza mondiale, deve andare in Vaticano, senti, e va a parlare con il Papa della pedofilia dei preti americani, significa che qualcosa di particolare c'è.
A me dispiace solo sentire Antonio così angosciato.
Vabbè,
perché le voglio bene ed è una persona magnifica.
Va bene.
Se noi altri ci volessimo un po' più bene, indipendente dal bastone e bandierine sarebbe meglio.
Ma non è un problema di bandierine, è un problema di esistenza che è ben diverso.
Grazie.
Va bene, grazie a te. Ciao.
Sì, casomai, ho già sforato, io saluto gli ascoltatori, chiudo le telefonate, mando la sigla, mando la pubblicità. E questa sera ci sono ancora le interpretazioni dalle ore 19 alle ore 20. Ciao a tutti.